Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Un'estate a tutto giallo e buoni romanzi. Ecco i libri da mettere in valigia. Chiamulera e Balzano, le nostre rassegne alle pagine 2 e 3. L'amico del popolo fornisce consigli di lettura per questa estate. L'editoriale di prima pagina è firmato dal geologo Emiliano Oddone, prosegue poi a pagina 2, colate di pietre e valanghe di parole. E poi l'intervista a Don Luca Sartori, io prete diplomatico in nunziatura a Belgrado. La foto lo ritrae con Papa Leone XIV, a pagina 7 se ne parla. E poi la nuova rubrica dell'amico del popolo a pagina 4, la mia estate più bella, e questa settimana è inaugurata dallo scrittore Antonio Bortoluzzi. Mi ricordo bene, un'estate felice, doveva essere il giugno del 1974, avevo 9 anni e l'inverno precedente era successa una cosa incredibile, era finito il petrolio, era iniziata l'austerity, così l'incipit del racconto che troverete a pagina 4. Allora entriamo nel giornale, vi ricordiamo l'interessante estate da sfogliare, storie, consigli e rassegne per leggere sotto il sole che l'amico del popolo propone alle pagine 2 e 3, tra l'altro con anche un'intervista a Marco Balzano, premio Campiello nel 2015. Dicevamo poi a pagina 4, racconto di Antonio Bortoluzzi che inaugura la prima puntata di questa rubrica estiva, la mia estate più bella. E poi andiamo alla ricerca delle notizie che parlano a Gordino. Andiamo a pagina 21, ecco la prima pagina a Gordina, Falcade, dietro le divise arancioni, storie di coraggio e altruismo, testimonianze e racconti dei volontari della Croce Verde Valbiois. Avevo un po' di timore, sul posto c'è una persona colpita da infarto, ma alla fine è andata bene, esperienze che ti restano nel cuore. Questo racconto di una delle esperienze che poi vengono citate nell'articolo a firma di Elisa Strano. Voltago, volontari al lavoro in malghe e sentieri. Agordo, via libera ai lavori a Malga Framont, la prima parte di un intervento complessivo di 128.000 euro. Il primo stralcio prevede la costruzione di un nuovo deposito per legna e attrezzi. Canale d'Agordo, Pietro Bon presenta il suo primo libro, lo ha fatto giovedì a Canale d'Agordo. Taibon Alleghe, domenica la storica transcivetta. Agordo, due inaugurazioni per una comunità più vicina, taglio del nastro alla casa della comunità e all'ufficio di prossimità. Alle 12.30 la consegna di un riconoscimento alla dottoressa Santin Asca. Avvenimenti avvenuti ieri venerdì. Giriamo pagina, pagina 22, Rivamonte, Paola, 102 anni e tanto da insegnare, sala gremita, la casa della gioventù di Rivamonte per l'atteso ritorno alle origini della partigiana del DIN, ha ribadito con forza l'importanza di memoria, libertà e responsabilità civile. La valle resterà la luce di Manuela, il concerto per ricordare la corista morta nel 2023 si è svolto ieri sera alle 20.45 nella chiesa parrocchiale di La Valle. Agordo Falcade, esami, 200 al Follador De Rossi, sono Veronica Bressan e Thomas Walt. Queste le notizie dalla cronaca gordina, andiamo però nelle pagine successive per vedere se ci sono notizie a gordine anche in altre sezioni del giornale. A pagina 27, cultura spettacoli nel taglio basso a Gordino, da Moena a San Simon in Valle del Bois per conoscere la montagna e le sue comunità, successo per un corso di geografia di 3 giorni organizzato da Fondazione Angelini, Fondazione Dolomiti UNESCO, Università di Padova. E poi pagina 28, Alleghe salvato da una strana incubatrice, originale mostra a ricordo del Giulio Ettore Erler, alleghese di adozione, la villa costruita a Vallazza fu il fulcro della sua pittura. All'aria aperta, ne scrive Luisa Manfroi. L'ospite di questa puntata è il presidente della stazione Croce Verde Valbiois, Eddie Gaspari. Bentornato a Radio Più, Eddie.
Ciao Gianni, grazie, ciao a tutti.
Allora, l'occasione ci è data dall'articolo pubblicato dall'Amico del Popolo sulla Croce Verde, una Croce Verde che nelle settimane scorse si è riunita in assemblea e ha rinnovato il consiglio direttivo. Sono tante, no? Edile, componenti che permettono ad una situazione, alle tante associazioni di volontariato che ci sono nelle nostre comunità agordine, di stare in piedi, di riuscire ad ottenere gli obiettivi che si prefiggono. Una di queste è avere delle persone che si rendono disponibili per ricoprire delle cariche. Il nuovo consiglio direttivo, ci sono stati degli avvicendamenti, ci sono state delle conferme. Descrivici qual è il nuovo organigramma, diciamo così, della vostra associazione.
Allora, guarda, più o meno il consiglio direttivo che è stato rieletto è lo stesso del precedente. Abbiamo avuto una rinuncia, che è quella di Stefano Müller per motivi personali ed altri impegni, che ha deciso di lasciare, diciamo, la partecipazione al direttivo, e sicuramente a lui va un ringraziamento per quello che in questi anni ha fatto. È entrato un nuovo componente, che è Fabio Fenti, e gli altri otto, me compreso, sono rimasti invariati. Come dicevi te, è importante appunto essere in tanti, anche perché diventa sempre più difficile a livello proprio burocratico portare avanti il tutto, quindi più forza c'è che ci lavora dietro, più si riesce a far meglio e a rispondere a quello che ci viene imposto dalle normative. Abbiamo fatto una cosa nuova, diciamo, quest'anno, un tentativo dopo lo scorso triennio, che è quello di coinvolgere anche degli esterni al consiglio, sempre volontari, in varie mansioni che possano affiancare i vari responsabili, perché proprio vale il discorso che più siamo, meglio è.
E anche un discorso, correggimi se sbaglio, di creare le premesse perché qualcuno poi fra è triennale la carica,
Sì, dura 3 anni, dura 3 anni.
se fra
E
3 anni
giustamente.
magari ci sia chi intanto si è fatto le ossa, ha capito come funziona il meccanismo e magari possa poi candidarsi a ricoprire ufficialmente le cariche, no? Perché poi.
Sicuramente sì, perché appunto essendo sempre cose, cioè diciamo argomenti un po' delicati, sia legati alla burocrazia, alla normativa o a quello che c'è da fare, è difficile partire da zero e essere già pronti. Quindi avere qualcuno che un po' alla volta riesce ad inserirsi, a capire come funziona tutta l'impostazione, tutte le carte che ci stanno dietro, l'organizzazione dei turni, eccetera, è sicuramente d'aiuto proprio anche per il futuro. Ci sono anche dei giovani che abbiamo coinvolto, chiaramente, e questo mi fa molto piacere.
Allora, dicevamo le tante componenti, una appunto è quella di chi si mette alla guida di una situazione, come nel tuo caso, e di chi ti coadiuva in queste operazioni, spesso anche burocratiche, eccetera. E poi l'altra componente fondamentale è quella dei volontari. Nella tua relazione all'Assemblea hai detto che avete accolto nel corso del 2024 nove nuovi volontari. C'è un po' di ricambio, nonostante insomma siamo in lo sappiamo, no? Difficoltà dello spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, però insomma c'è, mi pare di leggere tra le righe speranza.
Sì, qualcosina sì. Gli ultimi 2 anni sono stati 2 anni per noi molto buoni, perché mi pare 9 2 anni fa e 9 lo scorso anno sono entrati. Non hanno ancora completato tutte le ore di tirocinio obbligatorie prima di diventare effettivi, ma insomma ci siamo quasi. E questo è sicuramente molto molto positivo. Anche perché, superati i 75 anni, non è più possibile svolgere attività di volontariato per motivi assicurativi, e di conseguenza serve appunto avere un ricambio. Però per il momento mi dico soddisfatto. Vediamo il corso di quest'autunno, io sono sempre molto ottimista però.
Si riesce a coprire, come dire, chi esce con chi entra o è difficile comunque rimanere in equilibrio?
Ma tutto sommato riusciamo a coprire, poi c'è sempre la gestione del singolo, no? Noi facciamo un servizio H24 365 giorni all'anno, più tutti i trasporti secondari, più gli eventuali privati. E quindi tutti i nostri volontari sono molto ben impiegati. Di attivi siamo circa un 65 attivi, poi c'è chi è fermo per vari motivi personali, ma di base riusciamo al momento, anche con qualche salto mortale da parte di qualcuno, a coprire il tutto. Più, se fossimo di più sarebbe più facile, ma insomma, bisogna essere ottimisti, fare con quel che si può e cercare di coinvolgere sempre gli altri. La mia indicazione è sempre di provarci, per chi vuole provare, poi si fa sempre in tempo a rinunciare.
Citavi, come dire, l'impegno mega di alcuni, cito dei nomi dalla tua relazione, alcuni volontari a cui tu hai tributato un plauso appunto in assemblea, che nel 2024 hanno coperto tanti turni. Sabrina Tomasini Malatesta 782 ore, Claudio Piccolin 662 ore, Zerlino Bergamasco 568 ore. Cito solo i primi tre, poi ce ne sono altri. È un'enormità.
Sì, decisamente sì. Si fa perché vogliono impegnarsi in questo, ognuno conformemente al suo tempo, ma insomma, quando parliamo di oltre 700 ore, sicuramente ci va un plauso perché è un'attività appunto di volontariato che viene fatta per il bene della comunità e sicuramente sono da ringraziare queste persone.
Oppure Bruno Genuin, che ha fatto 133 trasporti, Sisto Costa 118, lo stesso Zerlino Bergamasco 74, Nicola Val 34, anche quello, no? Perché poi è un.
Sì, quelli sono i trasporti secondari, quindi anche quelli ci richiedono parecchio impegno, non hanno una turnistica, però insomma abbiamo una media più o meno di 2 secondari al giorno fra privati e ULS nei giorni feriali e quindi bisogna riuscire a trovare chi li fa e sicuramente l'impegno di chi ne fa molti è da riconoscere.
Importante, no? Negli ultimi anni è stato anche l'inserimento di un infermiere professionista, no? Penso che questo sia stato
Sì, questa è stata una cosa a cui puntavamo da tempo, sicuramente va a migliorare la qualità del servizio, noi abbiamo già la possibilità tramite ULS di avere dei dipendenti, attualmente ne abbiamo due in servizio, più collabora con noi un libero professionista che è appunto un infermiere e in qualche maniera il servizio subisce un miglioramento in positivo, quindi sono contento anche di questo, era una cosa a cui miravamo e finalmente siamo riusciti a sistemarla. Sono contento di questa cosa, speriamo che ci si possa migliorare sempre, che per la comunità è solo un valore aggiunto.
Certo. Senti, Edi, questione sede, no? Beh, insomma, ormai da alcuni tempi vi siete trasferiti nella nuova sede. Che cosa avete fatto nel 2024? Cosa dovete ancora fare nel 2025 per completare, no? Questa
Sì,
importante struttura?
noi la sede ci siamo spostati, se non sbaglio, nel 22, i lavori 21-22, ci è stata data il comodato gratuito dal comune di Falcade, noi abbiamo provveduto a sistemare gli interni. L'anno scorso abbiamo quasi concluso con la parte interna, adesso resta un po' da sistemare qualcosina nel garage e tutti gli esterni, che è l'obiettivo che ci prefiggiamo nel biennio 25-26. E sì, la sede è funzionale, è nuova, una sede vissuta. Condividiamo con il soccorso alpino parte del garage e chiaramente è quello che serve anche proprio per rispettare in toto le normative.
Certo, in modo tale da riuscire a garantire che poi questo è, che sia un servizio, che sia un servizio di qualità, come sempre siete riusciti a derogare in questi tanti decenni in ballata. E, senti, ecco, l'anno, accennavamo appunto al futuro, al di là della sede, quali altri obiettivi avete per questo 2025, che già è iniziato da un bel pezzo, però insomma, siete riuniti in assemblea da poco, quindi cosa avete messo sul tavolo per questi prossimi mesi?
L'obiettivo principale è chiaramente quello di rispondere alle esigenze della comunità, quindi se per quanto riguarda l'emergenza abbiamo già una copertura totale, quello che ci prefiggiamo è quello di riuscire a non dire di no a nessun privato, che sia ente, persona fisica, associazione che richieda la nostra assistenza e cercare di farlo nella maniera migliore, quindi con un percorso di formazione dei volontari che sia sempre aggiornato e cercando di migliorare proprio anche la qualità del servizio. Con mezzi che siano a posto, abbiamo due responsabili mezzi che si occupano appunto della gestione del mezzo, dalla parte meccanica, con la responsabilità della parte meccanica, poi chiaramente collaboriamo con officine e quant'altro, fino alla parte sanitaria e ringrazio tutti quelli che si occupano anche di questo, che spesso viene sottovalutato, però è un lavoro a cui starci dietro, perché se un mezzo si muove tutti i giorni e fa 100 km al giorno, se non di più, chiaramente di manutenzione c'è molto da fare.
Senti, Eddie, leggo, guardo un po' i grafici allegati alla relazione che avete appunto presentato in assemblea, in particolar modo quello delle tipologie di interventi nel biennio 2023-2024. Leggo, poi tu mi aiuti, Maria, a commentarli. A me sembra che i dati, per quanto riguarda i codici rossi, gialli e verdi, e così come poi anche il codice della gravità, quindi codice 4, 3, 2 e 1, più o meno tra 2023 e 2024 siamo molto simili. Quello che cambia nel 2024 rispetto al 2023 sono i codici bianchi e i codici secondari, in cui nel 2024 ce ne sono stati molti di più, quindi molte più richieste per interventi di lieve entità, se leggo bene.
Sì, esatto, soprattutto i secondari hanno avuto un'impennata perché probabilmente abbiamo l'anno scorso firmato una nuova convenzione con ULSS che ci vincola, tra virgolette, in maniera diversa. Poi ho molti volontari che sono disponibili a fare questo tipo di trasporto, quindi per secondari diciamo trasporto di ammalati o di missioni o trasferimenti tra strutture ospedaliere e questi hanno avuto una grande impennata, ti dicevo più o meno abbiamo una media nei giorni feriali di 2 al giorno.
Di 2 al giorno.
Quindi sì, più o meno in media, se consideriamo anche i festivi, siamo a uno e qualcosa al giorno e per noi è molto alta, ecco, perché è un servizio in più che si riesce a dare in convenzione con ULSS 1 Dolomiti.
Però questo vuol dire che c'è bisogno, come dobbiamo leggerla, il fatto di dire che ci sono delle persone che altrimenti non potrebbero riuscire a raggiungere gli ospedali, i luoghi di visita, eccetera.
Sì, c'è bisogno, proprio dalla struttura ospedaliera parte la chiamata per dire da Agordo devo fare una visita in un particolare reparto di Belluno. Hai un mezzo a disposizione? Sì. E sono tutte visite che vengono fatte o anche trasferimenti da reparto a reparto, da ospedale a ospedale, che può essere un Agordo Belluno o un Belluno Padova, per esempio. Andiamo meno volte Treviso Padova perché chiaramente ci sono le associazioni della Val Belluna che sono più vicine e fanno questo tipo di trasferimento. Noi restiamo più nella zona dell'Agordino bellunese, però chiaramente c'è necessità anche di questo e tanta direi, anche perché non lo facciamo solo noi come Croce Verde Valdois, quindi ci sono altre associazioni del coordinamento Agordino e Zoldano e altre anche fuori dal coordinamento che fanno questo tipo di trasporti in convenzione con ULSS.
In chiusura andiamo a ripetere una cosa che abbiamo detto tantissime volte, no? Insomma, se oggi un servizio sanitario può rimanere pubblico, una buona parte del merito va anche ai volontari delle ambulanze, come nel caso della Croce Verde Val di Oise e di altre, no? Altrimenti saremmo tutti più in difficoltà a riuscire a tenere in piedi proprio il servizio pubblico, altrimenti bisognerebbe rivolgersi a privati con ovviamente le conseguenze anche economiche di tutto, no, Eddie?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo 2 convenzioni appunto con ULSS, una per l'emergenza e una per i secondari. Noi, come le altre associazioni del coordinamento, come le altre associazioni di volontariato di questo settore in provincia di Belluno. E chiaramente questo va a supporto del servizio pubblico che viene fatto da ULSS. Poi abbiamo, tra virgolette, il piede in due scarpe, nel senso che sono molte anche le richieste private, assistenze a gare, manifestazioni, eventi che vengono fatti, quindi che esulano dal contesto pubblico e anche in questi casi chiaramente bisogna riuscire a dare una risposta, soprattutto per, come nostra idea, a chi è sul territorio. E diventa chiaramente importante riuscire a rispondere positivamente, a essere presenti, a dare il contributo. Come dicevi tu, chiaramente finché è pubblico, riusciamo a rientrare in una certa tipologia di costi, quando è privato c'è qualcosa in più, ma ormai questo è un aspetto che è presente, sappiamo che è così e per fortuna che riusciamo ad avere queste convenzioni con ULSS per poter dare, come dicevi te, una garanzia sicuramente maggiore sul territorio.
Grazie Eddie di essere stato con noi. Grazie
Gianni, grazie a te, un saluto a tutti.
ancora Eddie Gaspari, presidente della Croce Verde Val di Oise, per essere stato con noi. Grazie a voi per averci ascoltato. L'appuntamento è per la settimana prossima.